tardo pomeriggio, ma il sole batte ancora forte su Pescara. Le spiagge e il lungomare sono traboccanti di gente. Nella folla, una ragazza molto magra, vestita stranamente con dei leggings neri e una maglietta dello stesso colore, spinge un passeggino giallo dove dentro c'è una bambina paffuta che non avrà più di 4 mesi. Al suo fianco, avvolta in un copricostume colorato, c'è una signora più anziana che le assomiglia. Le tre arrivano davanti a un cancello e la ragazza, con uno sguardo eloquente, fa cenno alla madre di prendere la carrozzina. Poi saluta e da sola si dirige verso la periferia collinare della città, sempre più spopolata, e suona il citofono di una palazzina di recente costruzione mentre guarda i suoi piedi ancora sporchi di sabbia. Mezz'ora dopo Fuani è seduta su una ringhiera di uno dei terrazzini al quarto piano e fissa i granelli che le cadono dai sandali. Fuani guarda giù e inizia a oscillare, sempre più decisa. Dicono che il giorno più bello della vita di una donna sia il giorno in cui scopre di aspettare un figlio. Ma c'è un altro lato del diventare madre, un lato di cui si parla solo quando è buio e nessuno sente.
Era la mia bambina, ma era una cosa astratta, cioè non era un sentimento che riuscivo a poi concretizzare, a riversare in delle azioni. Però tutti si aspettavano invece che tu le avessi, quelle azioni, che tu comunque ti occupassi, che ti alzassi la notte, che vivessi in funzione di questa bambina.
Scoprirsi madri è un braccio di ferro con la natura. Un braccio di ferro che si traduce in una gogna quando la propria scelta si scontra con il giudizio degli altri. Questo è Acerbe, un podcast di Will realizzato da Valentina Barzago e Agnese Mosconi.
Il Vomero, Napoli, è un quartiere residenziale in collina che si discosta parecchio dall'immaginario comune di una città affollata e confusionaria. Qui le case, anche i condomini, hanno spesso un ampio giardino dove i bambini giocano a palla e imparano ad andare in bicicletta senza le rotelle. Fuani nasce proprio qui, dai genitori Fulvio e Anita, che si sono voluti unire anche nel nome da dare alla figlia, Fuani. Fuani, sin da piccola, ha sempre avuto un temperamento ribelle, refrattario alle regole e alla disciplina. Le compagne che frequentavano con lei il corso di danza classica la definivano una cavallina imbizzarrita, perché non obbediva mai a quello che l'insegnante diceva di fare. Il liceo segna la fase di ribellione per eccellenza. Fuani è intelligente, ma si applica poco, mangia ancora meno, ascolta musica rock e fuma le canne di nascosto in camera sua. Poi, però, c'è una brusca battuta d'arresto in quel che lei chiama il suo percorso adolescenziale.
Quando avevo 16 anni, quindi quando ero proprio nel pieno della contestazione, è morto mio padre di infarto, quindi diciamo una perdita improvvisa con cui avevo anche un rapporto comunque conflittuale, perché lui appunto cercava un po' di tenermi a freno e io quindi lo vedevo come un impedimento, come un ostacolo alla mia libertà, e questa cosa ovviamente mi ha profondamente segnata, nel senso che lì per lì diciamo ho reagito subito, cioè ho continuato comunque a fare la mia vita di adolescente, però comunque c'è stato poi un cambiamento, nel senso che sono diventata, ho cercato di diventare comunque più diligente, anche perché avvertivo di non voler essere un peso, di non voler dare comunque problemi a mia madre, che di fatto poi era rimasta comunque sola con me e con mio fratello, che era un po' più piccolo di me.
E così in qualche anno l'immagine che Fuani vede allo specchio cambia. Non è più quella di una testa calda, ma di una studentessa diligente e brillante. Nasce in lei la necessità di affermarsi. Si iscrive alla facoltà di psicologia a Roma, fa un master in comunicazione e diventa giornalista pubblicista, collaborando con diverse testate del Sud Italia. E nel frattempo si innamora. C'è un ragazzo di Napoli, Riccardo, figlio di amici di famiglia, che inizia a entrarle nei pensieri sempre più spesso.
Poi era il mio compleanno e siamo usciti, insomma c'era anche una mia amica, siamo diciamo andati in un posto che è vicino al mare, abbiamo preso da bere, insomma, dove c'era musica, era un locale e io ero un po' ubriaca perché diciamo comunque era il mio compleanno, ero contenta e lì poi ci siamo baciati.
Fuani torna a Napoli dopo 7 anni a Roma. Nel weekend si ferma da Riccardo e in settimana lavora senza sosta per una testata giornalistica della città. Juan è un treno in corsa e due sono gli obiettivi che si è posta: fare carriera e sposarsi, e perché no, anche avere un bambino. Succede qualcosa, però, che arresta questo treno.
In seguito a un trasloco dove ci eravamo trasferiti poi in questa casa più grande, poteva essere diciamo una casa definitiva con mio marito, diciamo per la nostra vita insieme, ho cominciato ad avere dei problemi, cioè nel senso che ho cominciato ad avere proprio un crollo psichico con problemi di ansia sul lavoro, cioè ormai per me lavorare era diventato un incubo, da che mi piaceva moltissimo scrivere, diciamo fare, pensavo che fosse quello che volevo fare, per me era diventato comunque difficilissimo lavorare, non riuscivo a dormire, avevo crisi d'ansia e quindi già lì è come se ci fosse stata appunto una battuta d'arresto che mi ha portato a vedere comunque uno specialista e a iniziare una cura con dei farmaci, diciamo, per ansia, depressione, insonnia.
Fuani, così, viene sottoposto a una terapia psicologica e farmacologica. Le cose sembrano andare meglio, riesce a rilassarsi e il nodo d'ansia che le si era attanagliato nello stomaco piano piano si districa. Non passa molto tempo che scopre una bella notizia: è incinta.
Mi ricordo che era fine estate, quindi tipo fine agosto, inizio settembre, e a un certo punto mi sono molto precisa col ciclo, cioè nel senso che non un ciclo regolare, e mi sono resa conto che comunque non, questo ciclo non arrivava, che quindi era una cosa comunque strana, e niente, poi abbiamo fatto il test e ero incinta. Ovviamente era una cosa molto emozionante, anche una cosa che ci ha sorpresi, perché appunto venivamo comunque da mesi tribolati, insomma, non da un periodo di serenità.
Nelle prime settimane di gravidanza Fuani prende ancora i farmaci e questo, le dicono tutti, fa male al bambino. Così, senza finire neanche un ciclo, Fuani smette di essere curata. La retorica che suona in Italia è così da anni. Anche un'aspirina va presa solo se necessario, perché può compromettere la salute del feto.
Nel frattempo io comunque continuavo a lavorare, mi trovavo in una conferenza stampa, ero all'ottavo mese e diciamo mi si sono rotte le acque, per cui diciamo c'è stato un parto molto traumatico, perché sono stata comunque trasportata in ambulanza, ho partorito in un ospedale con un ginecologo diverso rispetto a quello diciamo che mi aveva seguita, e poi la bambina comunque era prematura, per cui è stata comunque per dei giorni in terapia intensiva.
Dalla terapia intensiva Greta esce dopo qualche giorno, ma un bambino che nasce prematuro va monitorato perché è possibile che sorgano complicazioni. Fuani lo sa, ma sa anche che il suo equilibrio psichico sta cedendo e i pensieri le offuscano la mente, innescando un senso di ansia e disagio dovuto allo scontro tra l'idea che si era dipinta e la realtà dei fatti. La maternità che si aspettava non aveva niente a che vedere con una neonata che va svegliata ogni 3 ore la notte per darle da mangiare, che va cambiata, che va assistita 24 ore su 24.
Nel mio caso siamo tornati a casa, ma siamo tornati a casa con me che ero già in una condizione mentale assolutamente alterata, non buona. Per cui sono tornata dallo psichiatra che mi aveva avuto in cura, quello con cui avevo eliminato i farmaci, e gli ho fatto presente che non stavo bene, ma lui ha ritenuto che darmi dei farmaci in quel momento avrebbe comportato che io non potevo più attaccare la bambina al seno, non avrei potuto neanche più tirarmi il latte per darglielo col biberon. E quindi anche lì appunto c'è stato comunque un atteggiamento che ha privilegiato in quel momento il mio essere diciamo una puerpera, cioè una donna che aveva appena partorito, rispetto al fatto che ero comunque una paziente che si stava rivolgendo a un professionista per un disagio psichico che fra l'altro aveva già avuto precedentemente. Quindi si sa che purtroppo le donne che hanno un vissuto di fragilità, di ansia, depressione, prima di restare incinta, con grande probabilità ne avranno anche dopo, perché comunque il momento del postpartum è un momento delicato in generale per qualunque donna, proprio per un calo ormonale. Nel mio caso invece, diciamo, si è preso tempo, si è cercato comunque di tamponare un po' così a come veniva. Io però nel frattempo peggioravo, quindi diciamo nel corso poi di 1, 2, 3 mesi, cioè io ero in una condizione proprio di incubo, in cui non ero in me, una persona che andava aiutata, che avrebbe avuto, credo, bisogno di un ricovero, di potersi riprendere, di essere curata, insomma, così come si fa poi nel caso in cui si ha un altro problema fisico che non sia mentale. E questo, diciamo, che poi ha portato a, dopo 4 mesi, quindi quando mia figlia aveva 4 mesi, al mio tentativo di suicidio.
Dopo il ritorno dall'ospedale, per Fuani tutto diventa un incubo. Aprire e chiudere i bottoncini automatici delle tutine, cambiare i pannolini, preparare il biberon, il passeggino, il marsupio, la sterilizzatrice. Una cosa si somma all'altra e Fuani si sente crescere dentro un senso di inadeguatezza. Lei da una parte e quell'esserino fragile e delicato dall'altra. Lei non è in grado di accudirla, non può e soprattutto non vuole.
Per me quell'essere, che per carità era, cioè, è mia figlia, ma all'epoca era un'estranea, cioè il fatto che comunque si abbia questo subito, questo attaccamento comunque nei confronti del neonato, cioè o perché non ero io nelle condizioni mentali per provare questa cosa, probabilmente, non lo so. Però è anche vero che oggi io sono disposta a sacrificarmi per mia figlia, perché io comunque ho imparato ad amarla in questi anni, ma all'epoca lei era mia figlia, ma non era nessuno per me. Cioè era la mia bambina, ma era una cosa astratta, cioè non era un sentimento che riuscivo a poi concretizzare, a riversare in delle azioni. Però tutti si aspettavano invece che tu le avessi, quelle azioni, che tu comunque ti occupassi, che ti alzassi la notte, che vivessi in funzione di questa bambina, anche se avevi magari i punti che ti facevano male, anche se tirarsi il latte comunque era una tortura, eccetera. Era tutto però considerato, diciamo, normale, dovuto.
Fuori deve convivere con un senso di colpa che la schiaccia e al contempo una realtà che non può cambiare. Vorrebbe dire a tutti di prendersela quella bambina e nonostante comunichi il suo disagio, nessuno sembra prenderla sul serio.
Paradossalmente questa cosa non mi è stata concessa neanche come paziente, perché poi nel momento in cui la mia situazione mentale era proprio precipitata, nel senso che io avevo pensieri di suicidio e lo dicevo che volevo essere ricoverata e vivevo in un incubo, non lo so descrivere in maniera diversa. I miei familiari, ma anche gli stessi medici, non mi volevano ricoverare perché no, poi se no ti separi dalla bambina, ma io mi dovevo separare dalla bambina.
L'intensità di un malessere che si era assopito con il giungere della gravidanza si risveglia e pulsa più che mai. Non era arrivato all'improvviso, ma c'era qualcosa che la teneva. Una corda intrecciata di affetti, speranze, amori, aspirazioni. Quando però il disagio spinge sempre di più verso il baratro, la corda piano piano si sfilaccia. Lentamente cede la motivazione di non farlo per il dolore che può arrecare agli altri. Cede quella di non poter vedere Greta crescere. Cede il legame con Riccardo.
Il momento in cui ho detto basta, proprio non ce la faccio più, è stato poi il momento in cui io di fatto ero a Pescara. Erano 4 mesi fondamentalmente che io vivevo un incubo. Avevo provato a vedere più medici, più specialisti, ma comunque insomma provate più cure, ma erano tutti tentativi, diciamo, che non portavano poi un beneficio. Ero stanchissima. Perché appunto poi una persona che è in quella condizione non può non dormire la notte, cioè non puoi neanche lontanamente pensarlo. Invece diciamo che anche i miei familiari, comunque a fin di bene, non so per quale ragione, comunque pensavano che no, che comunque era meglio che io restassi in famiglia, che io restassi lì, quando invece secondo me proprio in quel momento, cioè una donna che è in quella condizione nel postpartum, cioè va allontanata. Io la vedo così, E quindi, cioè, per me l'unica via d'uscita è diventata comunque la morte.
Fuoni si accorge che il malessere non è più rintanato in un piccolo angolo della sua mente, ma ha metastasi dappertutto, dentro e fuori di lei. Così vaglia una via d'uscita. Non è la prima volta che pensa alla morte. Ci aveva già pensato durante quel primo periodo di forte disagio psichico. Ma ora anche i rari momenti di sollievo scompaiono e questa sofferenza la prosciuga. La vita le sembra un circuito di dolore e lei cerca solo un interruttore per spegnerlo. Così, durante una vacanza dai suoi parenti a Pescara, al ritorno dal mare, lascia Greta con sua madre e si reca a casa della zia.
Quindi mi ricordo che tornai dal mare con la bambina, l'ho lasciata a mia madre e, diciamo, con una scusa poi sono andata in questa casa che pensavo, diciamo, avesse un'altezza sufficiente a garantirmi la morte. E quindi da un lato c'è una lucidità, anche questa è una cosa che si fa molta fatica a comprendere quando ci sono persone con un disagio che poi sfocia in suicidio o a omicidio o qualcosa di diverso. Cioè, da un lato c'è un filo che comunque ti fa pensare, vado lì, una premeditazione, diciamo, che ti fa organizzare le cose in modo da poter compiere questo gesto, però hai una percezione completamente alterata, cioè anche i legami, gli affetti non esistono più, cioè tu sei semplicemente una cosa, un automa che sta male e che deve in qualche modo liberarsi della propria sofferenza.
Fuani approfitta del momento in cui sua zia va a fare la doccia ed esce in terrazza. I pensieri che affollano la testa di una donna che sceglie di morire suonano come un cortocircuito del naturale istinto di conservazione.
Era quello che volevo e dicevo, cioè, adesso certo precipitare nel vuoto non è una bella sensazione, però pensavo che era la liberazione, cioè che dicevo pochi secondi e poi finalmente sei morta e finisce questo strazio, finisce questa agonia praticamente che stai vivendo.
A quel salto di 12 metri però Fuani sopravvive, non solo. Rimane cosciente e ha ricordi più o meno confusi di quello che è avvenuto immediatamente dopo.
Non vedevo però comunque le persone che si chinavano, mia zia, i medici, cioè comunque ho dei ricordi. Comincia poi un'altra fase, che è la fase, diciamo, ospedaliera, in cui sono stata in rianimazione. Sono stata anche sedata, quindi ho dei ricordi anche un po' distorti perché comunque ero sotto morfina.
Dopo la rianimazione, per 2-3 mesi Fuani rimane a letto, impossibilitata a muoversi per via delle diverse fratture. Non sempre consapevole di quanto le stia accadendo, ma piano piano inizia a stare meglio. Inizia una lunga riabilitazione, fisica e psicologica, assistita dalla sua famiglia.
I miei familiari comunque all'inizio, cioè, hanno buttata così sull'incidente, non è che hanno detto in maniera chiara quello che era successo anche proprio all'esterno, e quindi io per molto tempo, cioè, così c'era questo non detto in cui, cioè, ovviamente sapevamo come erano andate le cose, però comunque non c'era questo rivelarlo, questo ammetterlo, diciamo, come se fosse una cosa troppo, troppo brutta, troppo grave per dirla. E io nel frattempo poi, una volta che mi ero rimessa in piedi, facevo la mia riabilitazione, comunque ho iniziato questo percorso che va avanti appunto da quasi 10 anni di psicoterapia, eccetera, con questo terapeuta, eccetera, io piano piano ho capito che innanzitutto non era colpa mia. Cioè, questo è stato proprio un passaggio fondamentale. Cioè, che io comunque ero una vittima, una persona a cui è successa una cosa molto brutta, e basta.
Chi si sente in colpa invece è proprio la sua famiglia, non avrebbero mai creduto che lei sarebbe potuta arrivare a quel punto. E di sicuro hanno sottovalutato il disagio che Fuani aveva manifestato così tante volte. Si erano rintanati dietro all'idea che un figlio avrebbe mitigato la condizione psichica in cui versava Fuani da tempo. Ma la realtà aveva dimostrato esattamente l'opposto. La gravidanza, per Fuani, era stata un detonatore. Non aveva innescato solamente una depressione postpartum, ma aveva inasprito quello che poi le è stato diagnosticato come un disturbo bipolare di tipo 2. Un disturbo che prevede un'alternanza di fasi ipomaniacali, ovvero periodi di alta produttività e con un tono dell'umore alto, con periodi di down depressivi. Per stare meglio, ora Fuani sa che deve prendere farmaci con continuità.
Io e la mia famiglia ci siamo sentiti in una situazione in cui non sapevamo come muoverci, eravamo completamente disorientati, e invece credo che parlandone, magari piano piano, con gli anni, magari ci vorrà un secolo perché questo accada, però spero che prima o poi per una donna che soffre di depressione postpartum non sia così difficile rivolgersi o andarsi a ricoverare, o se il medico dice no, non ti do i farmaci perché devi allattare, la donna possa avere anche quella consapevolezza di dire no, guarda, li voglio lo stesso, le do il latte artificiale perché esiste e quindi lo uso.
Quando Fuani riceve finalmente le giuste cure, prova a riacquistare il suo equilibrio e a costruire la quotidianità con sua figlia. Adesso Greta ha 10 anni, è una bambina con i capelli lunghi e gli occhi vivaci. Le due ora si amano e si proteggono a vicenda.
Lei sapeva che io comunque avevo queste cicatrici, che comunque avevo questi problemi fisici, perché sa, lei la chiamava la mano rotta quando era più piccola, perché comunque è una bambina che ha sempre convissuto con questi miei limiti, no? Anche nel prenderla in braccio, eccetera. E lei tante volte mi chiedeva come te lo sei fatto, come sei... Io dicevo sono caduta, lei chiedeva molto, era molto incuriosita, diciamo, da questa dinamica. Quindi io poi mi ricordo che una sera, mentre la stavo addormentando, le ho raccontato appunto che io ho questo problema, che ho un problema, diciamo, che non mi fa sentire sempre bene. Quindi ero stata male quando appunto ero già adulta e lei era già nata, e che questa cosa mi ha fatto fare questo problema mi ha fatto fare una cosa grave, una cosa sbagliata, cioè che sono caduta dal balcone, mi sono buttata dal balcone, quindi mi sono fatta la mano rotta, eccetera. E lei ha detto, mamma, ma potevi morire. Quindi diciamo che capisce e non capisce perché è ancora in una fase, però secondo me ha assolutamente la percezione comunque della mia fragilità. E infatti lei mi difende anche molto, nel senso protettiva.
Fuani si chiede spesso cosa rimarrà Greta di quegli 8 mesi in cui lei non c'era. Quello che ha imparato, però, è che anche se non è perfetta, Greta l'ama per quello che è.
Nel nostro quotidiano, cioè, lei sa che io sono la madre insofferente alle maestre, sono la madre comunque sicuramente sui generis rispetto a magari al modello che abbiamo, ma è proprio questo un po' il punto, no? Cioè che bisognerebbe smetterla di guardare la maternità come qualcosa di univoco e che deve essere per forza in un certo modo, ma bisognerebbe pensare alle maternità, cioè qualcosa di plurale, di eterogeneo, cioè che ogni donna con la propria storia, col proprio vissuto, impara anche, si impara ad essere madre. Cioè non, secondo me non c'è molto questa cosa dell'istinto, eccetera. Almeno io non l'ho avuto, e quindi ho imparato poi quando le mie condizioni psichiche me l'hanno permesso.
E adesso Fuani come sta?
Come sto? Diciamo combatto. È una cosa che ci tengo molto venga fuori, perché si parla tanto di combattere, diciamo, in relazione ad altri tipi di malattia, e mai quando si parla invece di disagio psichico, quando si ha un disturbo psichiatrico, si pensa che magari è una parentesi che poi si chiude e quindi adesso tutto bene. Adesso, diciamo, ovviamente sono una persona che ha un vissuto difficile, molto difficile, pesante alle spalle, e che comunque convive con una patologia, con un disturbo, con i suoi alti e bassi, e sarà così per sempre. Quindi diciamo che è molto delicato anche accettare questo, ma fortunatamente abbiamo gli strumenti per fare, cioè si devono cercare gli strumenti per farlo, e sono sicuramente una persona diversa e più consapevole, cioè ho imparato anche a conoscermi molto di più rispetto a, alla ragazza di 28-30 anni che magari voleva tutta una serie di cose o credeva di volere tutta una serie di cose. Adesso sono più consapevole comunque dei miei limiti, delle mie fragilità, anche dei miei bisogni, se vogliamo.